25 aprile e domani vorrei trovare un bunker da qualche parte dove mettermi nel bunker e non ascoltare tutte le lacrimate che sentiremo domani sul 25 aprile. Però alla fine le zuppe, stare nel mondo farà sì che ci tocca anche il 25 aprile. Nel frattempo però, vuol dire, oggi sui giornali leggo questa storia un po' incredibile che vi segnalo, e cioè che l'Italia non vota la riforma nel Parlamento europeo del patto di stabilità. Dovete sapere che questo patto di stabilità, quello del 3% massimo come deficit, di debito soltanto al 60%, peraltro c'era anche un parametro che riguardava anche la Germania, cioè non dovevano essere sbilanci nella bilancia commerciale, cioè sostanzialmente si diceva tu devi avere i conti pubblici a posto, e l'Italia non ce l'aveva, ma devi avere a posto anche il fatto che tu non puoi esportare tanto più di quanto hai di PIL in un rapporto con il PIL, e la Germania di questo parametro altrettanto importante se n'è sempre fregata. Però il punto fondamentale è che questo patto di stabilità è stato sospeso durante gli anni della pandemia, e lì ci siamo accorti che cosa sarebbe successo, lo dice un non sincero europeista, perché io non sono un sincero europeista, cosa succede quando non c'è un freno alla spesa pubblica. Il signor Conte e compagnia cantante hanno speso a più non posso, abbiamo deficit della Madonna, e poi si lamenteranno perché c'è stato il super bonus. Ma voi vi ricordate tutti i bonus della minchia? Voi vi ricordate i banchi a rotelle? Non c'è nessun freno alla spesa pubblica. Voi volete questo? Voi volete che non ci sia nessun freno alla spesa pubblica? Io vorrei che i nostri politici spendessero il meno possibile, perché quei soldi sono i nostri soldi e non i loro soldi, anche se fanno finta di spenderli in conto nostro. Quindi venne sospeso il patto di stabilità, poi si sono messi tutti intorno al tavolo e hanno riformato il patto di stabilità, diverso rispetto a quello che lo stesso Prodi aveva fatto e aveva considerato stupido. Riformando questo patto di stabilità, l'uomo che riformava il patto di stabilità si chiama Gentiloni. Gentiloni da loro arriva, dal Pero come i soldi? No, Gentiloni è stato segretario del Partito Democratico, presidente del Consiglio in quota democratico, un grande rappresentante del Partito Democratico. E nella Commissione europea che ha votato questa riforma del patto di stabilità, che come ha detto la Meloni più volte non è la migliore possibile, ma era l'unica possibile, e ha ottenuto qualche cosa, beh, insomma. A votare a favore di questa riforma del patto di stabilità ci si è trovato anche il ministro della Lega Giorgetti, e anche del governo, in piena intesa col governo. Ieri questo patto di stabilità è passato al Parlamento europeo e tutto il Parlamento europeo lo ha votato, tranne una settantina di parlamentari italiani. Quelli del Movimento 5 Stelle, perché devono fare i fenomeni, hanno votato contro, e vabbè, lasciamoli perdere. Ma quelli del PD, che sono gli uomini di Gentiloni perché non gli piace il patto di stabilità, e quelli del partito di maggioranza perché trovano che ci sia troppa austerity nel patto di stabilità, che ha votato il suo partito. Unica eccezione nel partito, diciamo, di governo, è Lara Comi, che è di Forza Italia e che ha votato coerentemente col fatto che come si fa a non votare una cosa di questo tipo. Allora il punto qui non è. Vedete, il punto è che questo voto degli italiani non è servito a nulla, se non a pensare che questo paese sia pazzo. Se il voto degli italiani fosse davvero servito per cancellare il patto di stabilità, sarebbe successo la fine del mondo, e forse gli italiani sarebbero stati chiamati al rapporto da Tajani, da Meloni, da Salvini. Invece, siccome non serviva a niente, serviva soltanto dare un segnale, gli italiani hanno fatto come cazzo gli pareva, cioè hanno votato contro per far capire a casa nostra che loro non amano l'Europa, perché un tempo, quando si diceva che non si amava l'Europa, si veniva sbertucciati. Oggi, se lo si dice, sembra evidentemente che serve un po' di consenso elettorale. Si passa dal minimo al massimo della ipocrisia, e quindi non hanno votato il patto di stabilità, e questo ovviamente non comporterà assolutamente nulla. Poi sull'altro fronte, quello delle interviste della politica, oggi vi segnalo un'intervista alla Schlein, e le interviste alla Schlein, soprattutto se condotte dalla Meli, non si devono perdere. Prima domanda della Meli, secca, chiara: non ha più messo il nome del simbolo, colpa delle correnti? È la domanda molto semplice che fa la Schlein, e la Schlein, come risponde, la superscazzola è straordinaria. Così dice Andrea Ruggero, il grande occhiuto che porta Uber in Calabria e batte il governo che per difendere i tassisti aveva impugnato la sua legge davanti alla Corte Costituzionale. Occhiuto piace, ovviamente è uno di quei governatori di Forza Italia che fa un po' come gli pare e fa bene a farlo, perché qua se stanno tutti a sentire Forza Italia non capiscono nulla. Però il punto fondamentale, non capiscono quale sia la direzione, perché ieri questo voto contrario io non riesco a capirlo, pur essendo io non un fan dei patti europei. Ma l'avete votato in commissione? La Schlein, alla domanda se il simbolo, non ha messo il nome del simbolo, risponde alla mail in questa maniera: abbiamo approvato in direzione delle liste meravigliose perché aperte a personalità della società civile.
Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? Domanda: non ha più messo il nome nel simbolo, colpa delle correnti? Risposta: che a mio figlio gli avrebbero preso e gli avrebbero dato un calcio nel culo a scuola. Domanda: non ha più messo il nome nel simbolo, colpa delle correnti? Noi abbiamo provato in direzione delle liste meravigliose perché aperte a personalità della società civile. Vale tutto, vale tutto. Io posso venire qui e domani farvi l'elogio, che vi posso dire, di Mussolini ed essere un comunista. Vale tutto. Allora, ve la ripeto, cazzo! Non ha più messo il nome nel simbolo, chiede la Meli sul Corriere della Sera alla Schlein. Colpa delle correnti? E la Schlein risponde: noi abbiamo approvato in direzione delle liste meravigliose perché aperte alla società civile. Allora, io stanotte, scusatemi se ve lo dico, ma devo dirvi questa cosa molto importante. Oltre al golfo a collo alto, perché qua fa freddo, stanotte io mi sono letto, era un paio di giorni, il libro di Chiara Valerio. Chiara Valerio parla di due lesbiche che vanno in un paesino vicino Formia e che hanno una strana storia. Lei poi si scopre che era una puttana e la lesbicona vecchia invece è una donna scicchissima che conosceva l'alta borghesia, una sorta di Swan della De Noantri. Il libro è esattamente come la risposta della Schlein alla Meli, una cagata pazzesca. Mi riprometto di leggervi delle frasi di questo libro perché voi sbattete la testa al muro e dite: non è possibile che non solo si scriva così male, ma che non ci sia neanche una trama. Io l'ho voluta leggere perché Chiara Valerio vincerà il premio Strega. Io non voterò per lei, adesso voglio leggermi anche la Mira, cioè me li leggo tutti, però sono partito dagli avvantaggiati. Ho letto questo libro e ho detto: ma per quale cazzo di motivo? Ma per quale cazzo di motivo, invece di giocare a tennis, di pensare agli orologi, di andare in giro a fare footing, di fare bird watching, mi sono letto questo libro per poterne parlare con voi e per dire e per aiutarvi a non leggere due cose: l'intervista della Schlein e il libro di Chiara Valerio. L'ho fatto io per voi. Vi darò anche qualche frase epica nei prossimi giorni. Imbarazzante. Nel frattempo, però, mentre la Schlein ha la domanda, ve la ripeto, non ha più messo il nome nel simbolo colpa delle correnti, e lei ci spiega che noi abbiamo provato nella direzione delle liste meravigliose per chi aperte a persone della società civile, come se nel passato il Partito Democratico si fosse solo chiuso ai cacicchi. E Lello Topo? Non gliel'ha chiesto, ma Lello Topo è una persona meravigliosa secondo la Schlein, l'uomo che prende 100.000 voti in campagna e la cui foto lo vede vicino a quelli che quelli del PD avrebbero giudicato degli infrequentabili. Lello Topo è una persona meravigliosa della società civile. Vabbè. La Stampa invece, in maniera un po' più seria, fa un retroscena e dice: il dominio delle correnti messo sotto accusa anche la leadership della minoranza di Bonaccini perché avrebbe accettato troppi compromessi con la Schlein. Oh, sia chiaro, vai là dall'altra parte e, come vi ho detto prima, il centrodestra che governa vota contro la direttiva che ha votato invece in Commissione Europea. È una roba stupenda. Ma la cosa più bella della giornata, io ve la devo dire, rullo di tamburi, state là, siete sufficientemente caldi per sapere che è successo ieri a Fiumicino. Ieri a Fiumicino sapete che cosa è successo? Si aggira per Fiumicino come tutti noi sfigati, tra l'altro che sfigato, passa anche lui come faccio io per i duty free, per i controlli. Io pensavo che invece lui avesse una specie di alone di immortalità. Il povero Fassino, alto e magro, vecchio Tom Bird Fam, passa per i controlli, lo controllano, poi passa con il suo trolley, un po' che si porta il trolley, Fassino di qua, Fassino di là, eccetera, passa anche lui per quella sfigatissima area del duty free di Roma che non ti permette neanche di passare, perché se ci sono quattro persone che si vogliono comprare il limoncello non passi e tu c'hai fretta di passare. Lui invece si ferma a prendere il limoncello oppure un profumo, è un profumo costosissimo, 100 euro, solo che se lo mette in tasca, esce dal duty free, suona il duty free, lo fermano e lo denunciano. Questa storia è raccontata dal Fatto Quotidiano. Io non so se sia vera o non sia vera, ma l'idea che il Fassino, se prende il profumo e esce dal duty free, suona l'antitaccheggio e fermano Fassino all'aeroporto di Fiumicino, io devo dire la verità che se la scrivevano i fratelli Coin in una sceneggiatura non ci credevate. Dicevano: ma siete due coglioni, ma pensi che l'ex presidente del partito, il segretario del Partito Democratico, se fotte il profumo al duty free di Fiumicino? Ma dai, non ci vuoi credere? Questa è una cosa che non attribuiresti neanche a Lello Topo, che dovesse
passate per Roma, non l'attribuisci a nessuno. Però Fassino dice: stavo al telefono con mia moglie e mi ero distratto e quindi avevo messo nella tasca il profumo ed ero uscito. Può essere, può succedere, però devo dire la verità che Fassino e il suo profumo, e tra l'altro pare, secondo le ricostruzioni del fatto, sempre che sia vera, io non è che mi fidi moltissimo, il fatto dice che Fassino avrebbe detto: ah, ne compro due per dare il senso della buona fede. Io non posso veramente credere che Fassino si voglia fottere un profumo per la moglie al duty free di Fiumicino. Su Scurati anche che palle, molti di voi hanno detto, però su Scurati vi devo dire due cose. La prima che vale la pena leggere, oggi mi sono tolto gli occhiali, ma che siamo matti? La prima è Laura Battiti dice: ma che succede a questa gente? Io penso che veramente, posso dirvi la verità, sia una montatura giornalistica, non che i giornali scrivano il falso, ma che io non credo che si sia voluto imbertare un profumo per la moglie, per l'amante o per Babbo Natale, dai, non esiste, non ci credo, ve lo dico senza tema di essere, cioè ecco, non posso credere, vedi che cos'è che mi scrive qua, Rosario Scialaba, vedi che Fassino si è lamentato che guadagna poco, ah è vero, forse si fece una battuta di questo tipo, no, l'altra cosa che vi racconto è questa cosa di Scurati, qui bisogna leggere due cose, Giordano Bruno Guerri, molto divertente, dice: ma quale censura, e poi si tratta anche di un problema burocratico, dice, ma Giordano Bruno Guerri è anche uno che si definisce antifascista, che voterà Forza Italia, tutte queste cose qua, e poi dice Giordano Bruno Guerri sfotte come si chiama Scurati, perché dice che hanno dipinto sulla sua faccia un bersaglio, ma dimentica che ha attaccato prima lui. L'ultima cosa che vi segnalo su questa vicenda di Scurati è che ovviamente la stampa va a recuperare la reduce di 104 anni che era sfuggita a Priebke, tanto di cappello, questa signora che rischiava di morire ben tanti anni fa, invece grazie al cielo è viva e vegeta. E però la signora ovviamente che cosa dice? Che questo è un governo di fascisti, che c'è il rischio che ritorni il fascismo, e poi qual è il problema? È perché le hanno impedito di andare a raccontare la sua esperienza nelle scuole. Sbagliato evidentemente, perché io adorerei purtroppo sentire le testimonianze di chi ha subito la Shoah, di chi ha subito le stragi, perché è l'unico modo per portare nella carne viva di persone che ormai non ci sono più, tramite persone che non ci sono ormai quasi più, raccontare a noi che cazzo di periodo di merda era quello. Quindi questa è gente che dovremmo portare con l'altare in giro per la raccontare, anche se dice che oggi siamo fascisti, chi se ne frega. Ma il punto è quando gli chiedono a Iole Mancini: ma scusi, ma chi è che gliel'ha impedito? Ah, me lo chiedo anch'io. Quindi nessuno, cioè non c'è una persona che gliel'ha impedito, non c'è Valditara, che peraltro ha previsto che si faccia il 25 aprile tutte quante le letture di questo tipo. Nel frattempo, molto buono oggi Travaglio che dice che il 25 aprile non c'entra assolutamente nulla con le bandiere pro-palle, né tantomeno con le bandiere pro-Ucraina. Punto primo, perché i palestinesi semmai stavano con i nazisti e quindi erano gli arruolati dell'SS contro i quali i palestinesi combattevano i resistenti, che anzi utilizzavano la brigata ebraica che oggi non viene accolta durante le manifestazioni. Prima questione. E gli ucraini, dice, quello che volete, ma gli ucraini all'epoca stavano con i nazisti, mentre ricordiamo 27 milioni di russi uccisi per fermare la Wehrmacht. Insomma, cosa dice Alessandro Ghetti? Ma Sami Modiano, la Segre lo fanno da una vita e nessuno gliel'ha mai impedito. Ma certo, ma bravissimo, e fanno bene a farlo e tutti lo devono fare. Nel frattempo, riguardo agli studenti che protestano sempre per propalle eccetera, nelle università ci sono due atteggiamenti molto interessanti, divergenti: quelli degli americani, che gli studenti li arrestano, 200 arrestati di manifestanti della Columbia e non solo, perché stavano occupando cose che non potevano occupare, e lì non si scherza. In Italia invece gli studenti, come è successo ieri a Torino, erano una cinquantina del centro sociale a Scatasuna, invece di essere arrestati picchiano i poliziotti che vanno in prognosi, non riservato ovviamente, ma 7-20 giorni in ospedale. Questo è un po' un atteggiamento diverso che hanno le due democrazie occidentali. Secondo Libero ci sarebbe stato un ordine della polizia di Piantedosi, l'ordine sarebbe non reagire ma farsi menare. Bah. Nel frattempo si dimette la fondazione CRT Palenzona, perché dice: io qua non posso fare la fondazione di Torino che si dovrebbe occupare di beneficenza, ma stanno tutti a pensare alla Cadrega, mentre invece non la pensa così la stampa di Torino, perché Monga, che non è uno qualsiasi, l'ex direttore mi sembra di uno dei giornali del gruppo Caltagirone, beh, non scherza, dice: ragazzi, ma che siete matti? Qua invece è esattamente il contrario, dice Monga, dice: in un anno di Palenzona hanno pensato soltanto a fare grandi operazioni societarie e poche beneficenze. Boh. Nel frattempo invece vi segnalo una cosa pazzesca, cioè quella segnalata dal Sole 24 Ore: tra il 2021 e il 2027 l'Italia dovrebbe spendere fondi europei per la bellezza di 74 miliardi di euro. 74 miliardi. Sapete quanto abbiamo speso al 2024 di questi 74 miliardi? 535 milioni. Non ci scassate più la minchia sul fatto che non ci sono i soldi. E comunque questa Europa è un disastro, perché è vero che noi saremo delle pippe nel gestire questi soldi, dovremo fare delle burocrazie, dovremo fare delle regole, dovremo fare tutto quello che volete, ma l'idea che vengono assegnati così tanti soldi pensando che l'Italia non li possa utilizzare, e l'Italia stessa è così cretina che non li utilizza, dà il senso di dove vanno a finire le nostre tasse. Ad esempio, nelle normative green, per la casa green, e l'idea della Banca d'Italia, geniale, geniale idea della Banca d'Italia, gli è venuta un'idea che neppure ci avevamo pensato che potesse venire in mente alle geni dell'Italia. Facciamo una cosa: chi ha una casa non green non la può affittare, in maniera tale che si incentivi gli italiani ad affittare le case, a rendere le proprie case green. Questa è la grande, stupenda idea geniale dei geni pagati da noi della Banca d'Italia, ben pagati e soprattutto pagati in modo tale che loro possono mettere a posto le loro case, renderle green e affittarle a qualcun altro. Incredibile. Disastro patto di stabilità approvato da Giorgetti e Melone. Franco Bonnici: bisogna paventare di uscire come la Gran Bretagna? Non lo so. Due notizie di servizio. La prima: è ritornato il text to speech, tutti gli articoli del sito nicolaporro.it li potete, cliccando, anche sentire. Per un paio di giorni non ha funzionato. Seconda notizia di servizio: se volete, su Instagram c'è un canale, andate su Instagram e potete abbonarvi al mio canale di Instagram, e così, voglio dire, avere più contenuti miei durante la giornata. Ciao!